Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi 18 maggio, lunedì, lunedì. Ci sono non tantissime cose, ma saranno molto divertenti. E ovviamente la notizia principale della giornata è ancora quello che è successo a Modena. Come voi ben sapete, ci sono 8 feriti, 4 molto gravi, morti, insomma, persone con le gambe amputate. Il tema che tutti quanti si stanno affrettando a dire oggi è: non è terrorismo, non è terrorismo. Per fortuna che c'è Vittorio Feltri che, riportando gli insegnamenti di Oriana Fallaci, in cui dice aprite gli occhi, ci spiega il terrorismo resta terrorismo, anche se lo vestono da disagio sociale. Allora, voi mi dovete spiegare che cos'è, se non terrorismo, quello di uno che prende una macchina e inizia ad uccidere persone così a caso, in una città italiana, e poi esce da quella macchina con un coltello, quindi evidentemente la cosa era piuttosto premeditata, e inizia a ferire anche le persone che cercano di fermarlo. Allora, potete chiamarlo come vi pare, non lo chiamiamo terrorismo perché abbiamo paura di chiamarlo terrorismo. Peraltro oggi Piantedosi, intervistato, mi sembra da Barberis, sul giornale, ricorda anche questa vicenda di El Curri, o come diavolo si chiama questo assassino, che avrebbe, sì, certo, dei disagi psichici, e il quale avrebbe detto, avrebbe scritto alla sua università dove si è laureato, che lui odia i cristiani, poi per scusarsene. Però siamo sempre lì alla ricerca, no? Odio i cristiani e si scusa, non è terrorismo, ma è un comportamento terroristico. Ragazzi, anche tranquilli, cioè abbastanza tranquilli, nel senso che questo ha ammazzato e poteva ammazzare molte più persone, e invece oggi i giornali italiani di che cazzo si occupano di trovare in tutti i modi la possibilità di dire che questo non è terrorismo? Così ci sentiamo tutti più contenti, siamo diversi rispetto alla Francia, siamo di rispetto alla Germania dove cose simili sono avvenute, siamo tutti tranquilli, non è terrorismo, è un pazzo che ha ammazzato delle persone. E quindi è una cosa che può succedere. Ogni donna che è ammazzata da un uomo è sempre femminicidio. Invece, quando c'è un atteggiamento terroristico come questo, non è mai terrorismo. Vi segnalo che anche nella lista delle donne ammazzate e nella lista dei femminicidi ci sono donne ammazzate da donne, donne ammazzate in rapine. E quindi proprio lì noi abbiamo talmente la voglia di catalogare quello come un fenomeno sociale da combattere che attribuiamo al femminicidio anche quelli che non sono femminicidi. Questo non vuol dire che non esistano femminicidi, cioè maschi che ammazzano donne perché solo perché sono donne, ma il punto sostanziale è questa voglia di stare lì, combattiamo, cerchiamo di dire che non è terrorismo. Poi vabbè, il governo può litigare, Salvini può dire togliamo i permessi di soggiorno, questi di seconda generazione non gli togli il permesso di soggiorno e Tajani glielo rinfaccia. Ecco, forse se un governo di destra, senza fare tante urla, tante cose, ma dicesse sì, certo, è un terrorismo, vediamo se questo è un radicalizzato, vediamo che peso hanno le sue cose, ma e questo è un atteggiamento terroristico. E quindi Francesco, ma quale terrorismo? Il soggetto è malato, ma perché secondo voi uno che va al Bataclan e ammazza 50 persone perché sostiene che Allah poi lo ricompenserà, non è tutto giusto? No, ve lo chiedo, perché quelli non sono malati? Non hanno anche loro qualche problemino? Anche quando succede in Germania, in Svezia, in UK o in USA sono sempre malati mentali all'inizio. Stop aiuti all'Ucraina, tavolo di pace con la Russia. Vabbè. Se da Meta viene fatto fuori, perché sarebbe stato bannato? Beh, intanto questa cosa è diventata una notizia che è circolata su internet, ma non è vera. Lui aveva dei profili social e la cosa straordinaria è che Meta l'ha fatto fuori dopo 3 secondi, dopo che ha ammazzato un po' di gente, ma prima era presente e non era un radicalizzato fatto uscire da Meta per questo motivo. L'attentato jihadista di Modena è la tomba del governo, dice Davide Nardi, è ammalato di comodo. Non lo so se sia ammalato di comodo, io so semplicemente che c'è questo già gigantesco tentativo di tutti quanti i media italiani, quasi tutti, nel derubricare la cosa al pazzo che si mette a fare un attentato, almeno diciamo così, completamente sconnesso a qualsiasi idea politica. Fantastico il sindaco di Modena e il titolo della Repubblica: Modena contro l'odio. Io dico bene, Modena contro l'odio, cioè contro questi bastardi che ammazzano delle persone innocenti. No, no. La Modena contro l'odio di cui parla Repubblica, che ha sfilato a Modena contro l'odio, è quella sintetizzata dal sindaco di Modena che se la prende con chi vuole oggi alimentare incendi e stimolare divisioni e odio, non fa parte della nostra comunità. Cioè, i commentatori non farebbero parte della loro comunità, non quel cazzo di assassino! Ma perché non c'ha un coraggio un sindaco di dire quell'assassino non fa parte della mia comunità? No, non fanno parte della comunità di Modena quelli che istigano all'odio. Vaglielo a spiegare a quella che ha perso le gambe, vaglielo a spiegare a quelli che soffrono tutti i giorni per le violenze subite da pazzi scatenati. Questo è il concetto. Ma io dico, va bene tutto, ma è veramente Hullabhek, la sottomissione. Questo magari non sarà un radicalizzato, non sarà un islamico, ma adesso, francamente, non porsi il problema oggi in Italia di un generalizzato disagio che va a finire nelle atti di violenza terroristica, forse dovremmo farcelo, no? Chi vuole oggi alimentare incendi? E gli incendi, chi li alimenta? Gli alimenta i commentatori o uno che prende la sua Opel Corsa o che cazzo di Citroen e va a uccidere le persone? Non lo so, non lo so. Allora, il sindaco ha fatto la foto con gli immigrati che avrebbero contribuito alla sua cattura. Sì, è vero, ci sono due egiziani che. Ma vedete, il fatto fondamentale è che qui non si dice che tutti gli immigrati ce l'hanno con noi, manco per niente. Quanti egiziani ci sono che lavorano qua? Quanti marocchini, quanti tunisini, quanta gente che viene dal Nord Africa che lavora ed è perfettamente integrata? Il problema non sono loro, il problema è che nelle loro comunità ci sono persone che non si sono integrate, ci sono persone che adottano ancora schemi mentali che non sono più accettati nella Europa occidentale. Questo succede, non altro. È difficile trovare un italiano radicalizzato, puoi trovare un italiano femminicida, puoi trovare un italiano assassino, puoi trovare un italiano rapitore, puoi trovare un italiano delinquente, ma un italiano radicalizzato è un po' complicato. Se oggi il problema è il radicalismo ed è un problema, francamente non lo trovi sugli italiani. Non è una cosa complicata da dire. Vuol dire che tutti gli immigrati italiani e che tutti i musulmani d'Italia sono dei radicalizzati? No! Non vuol dire questo, bisogna spiegarlo 100 volte a quei cazzoni che pensano si vogliono alimentare incendi. No, non si vogliono alimentare incendi, si vuole vedere di non finire come la Francia, in cui non mettiamo piedi in una banlieue. Questo si vorrebbe fare. Vabbè, su questo avete capito che la divisione dei giornali è abbastanza chiara. Supponiamo che sia un matto, come mai un pazzo è libero di circolare e di ammazzare chiunque? Per me è un matto radicalizzato. Comunque, matto era sicuramente perché era sotto cura per schizofrenia e anche su quello dovremmo porci dei problemi, perché gli schizofrenici e i matti pericolosi e violenti ce ne sono e bisogna cercare di capire come gestirli. E parlare del secondo tema di giornata che vi annoierà rispetto al primo, cioè la richiesta che ha fatto la Meloni, la Meloni che ha fatto a von der Leyen per dire cerchiamo di fare più spese almeno per la sal per scusatemi per l'energia. Il suo ragionamento è abbastanza logico, dice, ma insomma, se noi possiamo spendere più soldi per la difesa, beh, una grande difesa, interesse europeo, certamente l'energia. Non si capisce come spiegare ai cittadini che ci spendiamo e spendiamo molti soldi per armarci e non spendiamo i soldi per avere indipendenza energetica, che sono la fonte primaria della nostra civiltà. Devo dire che ha ragione, ovviamente, dal punto di vista di principio. Resta sempre il fatto che quando vedo più soldi spesi dagli stati, penso sempre, tremo sempre, che quei soldi prima o poi li pagheremo anche noi. Gianfranco Fini, dobbiamo misurare quanto di terrorismo né quanto di casuale, non lo so, appunto. Nel frattempo Gianfranco mi ha scritto una lettera stupenda sull'essenza delle piazze italiane, una invenzione architettonica dell'Italia che ha un grande senso dell'agorà e della piazza romana. Insomma, molto bello il pezzo che mi ha scritto da grande architetto quale Gianfranco Fini. Lo ringrazio per questo piccolo contributo che per me è importante, che mi ha mandato via mail. Vi segnalo poi due o tre cose di politica, però la più bella è il pezzo di Concita De Gregorio. Ragazzi, sul pezzo di Concita De Gregorio dovete veramente stare concentrati, perché dovete sapere che c'è il Festival del Libro di Torino. Hanno preso la radical chic del foglio, perfetta per farne diciamo responsabile, ed è il Festival del Libro. Poi ci vanno Sgarbi, ovviamente normalizzato, non è più lo Sgarbi che Pathé Le Bourgeois, adesso lo Sgarbi evidentemente va bene per tutti quanti, dal Corriere al Festival del Libro. Ci va Cruciani, ci va Giubilei, ci vanno anche grandi scrittori, non necessariamente di sinistra, anche se non c'è più Borges, non c'è più Vargas Llosa, non ci sono più quegli scrittori, insomma, liberali di un tempo. Oggi ci sono i Cameron, quelli che dicono che il problema americano è il capitalismo, insomma, questo è il concetto. Però nulla, nulla confronto su questo Festival del Libro di Torino rispetto a quello che scrive oggi Concita De Gregorio. Ragazzi, è monumentale. Mentale. Sto facendo questa grande premessa perché vorrei che voi ve la godeste tantissimo. Ovviamente non l'avete letta come ho fatto io, il mio compito è quello di leggere i giornali in questa zuppa, i nostri commensali, per farli divertire quanto mi diverto io. Concita De Gregorio, oggi, 16, no, oggi, 18 maggio del 2026, Festival del Libro di Torino. Inno al Festival del Libro di Torino, by Concita De Gregorio sulla Repubblica. I festival defibrillano, i festival defibrillano, attivano circuiti di riabilitazione. Più di tutto eludono circuiti spezzati, più di tutto eludono circuiti spezzati della partecipazione. Minacciata dalla paura, disincentivata dai divieti. No, ve lo rileggo. I festival defibrillano, attivano circuiti di riabilitazione, più di tutto eludono circuiti spezzati della partecipazione, minacciata dalla paura, disincentivati dai divieti. E poi passare dall'orizzontale al verticale. Ma come cazzo scrivi? Come cazzo scrivi? Ma che vuol dire i festi defibrillano? Cioè, noi siamo dei morti e grazie al festival che sentiamo questi qua, che ovviamente non sente nessuno, finalmente abbiamo una grande energia. Può darsi, questo ci sta. Attuano circuiti di riabilitazione. Qua ci vuole la grammatica, cazzo! Non un circuito di riabilitazione! Leggi Sciascia! Va bene. Circuiti di riabilitazione, più di tutto eludono circuiti spezzati della partecipazione minacciata dalla paura, disincentivata dai viventi. Non ho parole. Però è chiaro il concetto, cioè il festival è un'oasi di libertà rispetto a un regime di fascisti che ci sta governando. Questo l'avrei detto io scrivendo in maniera plain vanilla, mentre lei invece parla di circuiti spezzati della partecipazione, lei parla di defibrillazione, parla di circuiti di riabilitazione, sti cazzo di circuiti, è fissata con sti circuiti. Io la trovo una cosa fantastica, fantastica. Il festival, io quando vedo il Festival di Torino, boom, avanti, avanti, Sgarbi Festival, avanti, Cameron Festival, avanti, e poi tutti questi scrittori. Leggete il libro, leggete un libro. Aspettate che mi sono. Aspettate un secondo, ve lo voglio far vedere. Allora, non perdete tempo, non perdete tempo. Che cazzo andate a fare? Eccolo qua, eccolo qua. Jorge Luis Borges, io mi leggo, a ogni festival muore un libro nuovo e conviene leggerne uno vecchio. Allora, vi leggo delle cose che a me mi divertono moltissime. Vabbè, è un libro che è, diciamo, letterario di Borges, anche forse un po' complicato rispetto ai suoi. La vita, i sogni, cioè dà il concetto di come tutti quanti noi siamo immersi, diciamo, in un sogno e in una vita. I viti e i sogni sono i fogli dello stesso libro. La vita e i sogni, vedete, possiamo anche parlare di cose altissime, ma non come Concita De Gregorio. La vita e i sogni, la vita che noi viviamo, e i sogni di quello che vorremmo essere, di quello che vorremmo fare, in realtà, in maniera ottimistica, sono i fogli dello stesso libro. E il problema è che leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso e sognare. Io la trovo fantastico. Cioè non c'è una differenza tra la vita e i sogni. L'unica differenza è che la vita la sfogli in ordine e i sogni invece è quel libro, lo stesso della vita che sfogli a casa. Dietro una frase di questo tipo, straordinaria, che capisce anche un bambino, c'è tutto, c'è tutto. E tu quindi stai lì a pensare alle altre cose. Leggetevelo, leggetevelo. Quando spiegava Borges, è stupendo, stupendo. Questo è una Delphi, di che anno è questa Delphi? Perché bisogna prendere delle robe vecchie, delle robe che hanno passato il tempo, hanno passato del 1996, non è neanche così vecchio, una Delphi del 26, questo libro stupendo, 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 la vita, i sogni, se vuoi fare Marzullo, meglio che ti leggi Borges invece che leggerti Concita De Gregorio. Nel frattempo Mieli, ritornando a cose più prosaiche, ci spiega una cosa molto semplice, che la destra sta in confusione più totale, però la sinistra in questi ultimi 2 mesi non ne ha approfittato granché di questa sua cosa, di questa debolezza della destra, perché il punto fondamentale della sinistra, sostiene Mieli, non è tanto vincere, ma far sì che la destra non vinca, cioè impedire la vittoria della destra, non vincere essa stessa. È un po' come Jeb Bardella, il cui successo non era partecipare alle feste di Roma, nella grande bellezza, ma era, se lui non avesse partecipato, di farle fallire. Ma lui Jeb era, diciamo, molto più avanti della sinistra. Nel frattempo, super tassa in Puglia, anche questa è una cosa che mi fa impazzire, cioè arriva De Caro, che non è che viene da un altro partito, arriva dallo stesso partito di Emiliano, e che cosa fa? Aumenta le tasse. Perché aumenta le tasse ai pugliesi che lo hanno votato e ve lo tenete, come i pugliesi hanno votato leccese e se lo tengono? Lo votano con uno straordinario successo perché deve coprire 346 milioni di buco sanitario, peraltro di una sanità che funziona a cazzo rispetto a quello che potrebbe, visto i medici che ci sono in Puglia. Beh, insomma, funziona a cazzo, però ci sono 346 milioni di buchi fatti dalla sua precedente amministrazione, che è fatta da quell'Emiliano che lui vuole piazzare come suo collaboratore. Beh, io dico, ma è una cosa stupenda. Allora, non vi lamentate, ma vi prego, non vi lamentate. L'avete votato voi. Quando vi aumenterà, come mi scrive un pensionato, di 66 euro al mese l'IRPEF perché è arrivato De Caro che vuole coprire i buchi della sanità? I buchi della sanità l'ha fatto il centrodestra, li ha fatti proprio l'uomo di De Caro che governava prima di De Caro la Puglia. E questo è lo straordinario, diciamo, importanza del voto, su cui spesso gli amministratori fanno finta di, come possiamo dire, di glissare, cioè che sono responsabili di scelte che poi varranno anche nel futuro, così come il buco di Emiliano varrà anche per De Caro. In Spagna, se leggi il País di oggi, la prima pagina del País di oggi, dice: il Partito Popolare perde la maggioranza assoluta dei voti in Andalusia e quindi è costretta a trattare con Vox. Poi leggi in Italia, e io leggo sui giornali di destra d'Italia: crollo di Sanchez, le amministrative in Andalusia, socialisti e minimi storici. Sono vere entrambe le cose. Questo è il giornalismo italiano. Cosa è successo in Andalusia? Che i popolari hanno perso 2 o 3 seggi e quindi hanno bisogno per avevano prima la maggioranza assoluta, addirittura avevano il Parlamento, era tutto loro. Adesso, per avere la maggioranza, devono prendere qualche voto, qualche parlamentare di Vox. Allora possiamo vederla secondo due punti di vista: che hanno perso i popolari, che hanno stravinto, o hanno perso i socialisti, che sono al minimo storico, essendo scesi a 28 deputati da 30 che erano prima, dove erano altrettanto bassi. Non lo so, vedetela come la vedete, però la cosa più, secondo me, aderente alla realtà non è il paese, e cioè che il Partito Popolare ha bisogno di Vox, ma è che un paese governato da questo socialista che si chiama Sanchez sta facendo terra bruciata dei suoi consensi in tutto il paese. Ci vediamo questa sera alle 19:30, e poi dopo le 19:30 ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica. Parleremo di Modena e, come sempre, di Garlasco, perché nonostante Fiorelle non lo ami Garlasco e dica che si è rotto le balle, resta una straordinaria storia italiana su cui ci sono tante considerazioni da fare. Oggi intervista, ma non ve ne parlo perché non è che dica granché, alla cosiddetta zarina, alla Bartolozzi, che lascia il ministero, come sapete, dopo la sconfitta del referendum, e poi, beh, 2 o 3 cosette, insomma, niente di eccitante se non con Concita De Gregorio, i circuiti dell'inclusione. Va bene, ciao.